Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
E ben ritrovati a tutti voi con i due appuntamenti classici, quello delle 12 giù di lì e alle 20 giù di là, nel senso che andiamo in replica. Ben trovata la nostra dottoressa Annalisa Silenzi.
Ben ritrovati a voi.
E allora, oggi, come sempre, abbiamo le domande dei nostri radioascoltatori che, grazie al WhatsApp, al numero 335-5367-709, appunto, ci inviano le domande. La prima è stata Luana di Belforte che ci ha scritto: visto il periodo delle giornate al mare, si parla spesso di congestione. Come si riconosce?
Oh, bella domanda. Allora, innanzitutto con la congestione intendiamo una condizione per cui c'è uno squilibrio della circolazione del sangue. E ce ne accorgiamo soprattutto quella che noi intendiamo come congestione è più una congestione digestiva, cioè un blocco digestivo. Quando cioè per dopo un pasto inizia la nostra digestione, quindi c'è un afflusso di sangue verso lo stomaco, e manca invece nelle altre aree del nostro corpo. Se durante la digestione ci si espone a uno sbalzo termico, che può essere un bagno, una bevanda fredda, questa circolazione sanguigna si modifica e abbiamo un blocco della digestione. Questa è, diciamo, la condizione che più fastidiosa e più pericolosa che intendiamo con il termine congestione. Per evitarla ce ne accorgiamo, perché ovviamente ci arriva una situazione di malessere. Per evitarla dobbiamo fare in modo di non provocare questo sbalzo termico, quindi evitare delle bevande troppo fredde se stiamo in ambienti caldi, quindi sotto l'ombrellone, sotto al sole, evitare pasti troppo abbondanti che richiedono una digestione troppo lunga, e magari evitare subito di buttarsi in acqua, non tanto perché il bagno è pericoloso di per sé, ma proprio perché questo sbalzo termico che può avvenire entrando in acqua potrebbe bloccare la digestione, quindi dare dei problemi e dei sintomi negativi che vanno da malessere generale, nausea, vomito o nei casi più gravi magari a svenimento proprio per questo abbassamento della pressione. Questo è un po' quello che accade quando parliamo di congestione.
Mi raccomando, Luana e tutti voi radioascoltatori, fate attenzione, perché sono consigli veramente interessanti. Seconda ascoltatrice, Cristina di Ussita. Quali cibi si consiglia da consumare sempre lì al mare, sotto l'ombrellone?
Ci ricolleghiamo alla domanda di prima. Quindi proprio per tutto questo discorso magari dei cibi molto semplici, cioè semplici nel senso che richiedono un tempo digestivo, un impegno digestivo molto minore. E faccio riferimento soprattutto alle fonti di carboidrati, perché sono quelle che riusciamo a digerire con un tempo inferiore rispetto alle fonti proteiche e ai grassi. Quindi eviterei magari cibi troppo elaborati, troppo grassi, per intendersi. Magari la parmigiana di melanzane ce la mangiamo a casa e non sotto l'ombrellone, perché potrebbe richiederci un impegno digestivo più grande. Magari invece delle insalate di pasto, delle insalate di riso, delle cose ovviamente fredde che possono anche resistere al caldo e quindi non deperirsi con il caldo del che c'è al mare, insomma, e quindi non andare incontro anche a deperimento e degradazione. Però ecco, delle insalate di pasta o di cereali in generale, farro, orzo, della frutta che ci permette di introdurre oltre che dei nutrienti ma anche tantissima acqua, e dell'acqua, sono le cose magari essenziali da portarci sempre dietro che possono aiutarci a fare dei pasti equilibrati e non troppo sostanziosi, ecco.
Visto che è esplosa l'estate, le domande giustamente i nostri radioascoltatori le fanno un po' mirate, giusto, sulla situazione anche che viviamo. Paola di Urbisaglia: che rischi corrono i bambini durante le ondate di calore? E chiaramente qui intende temperature sopra i 30 gradi, per esempio.
Sì. Diciamo che le ondate di calore sono un po' pericolose per tutti, in particolar modo per i bambini e per gli anziani, che hanno, diciamo, un meccanismo di termoregolazione un pochino più delicato, nel senso che il nostro corpo possiede dei meccanismi naturali per raffreddarsi, cioè nel momento in cui ci sottoponiamo a una temperatura molto, molto elevata esistono dei meccanismi che permettono di mantenere la nostra temperatura corporea comunque intorno a quei 37 gradi, cioè non andare troppo al di sopra rispetto a quella che è la temperatura naturale. E questo come avviene? Avviene anche con la sudorazione, ad esempio. Infatti il motivo per cui sudiamo molto d'estate o quando c'è una temperatura elevata o magari anche quando facciamo sport è proprio perché è il modo con cui il nostro corpo risponde a questo caldo esterno. Per i bambini e per gli anziani invece diciamo questo meccanismo è molto più delicato perché non c'è tutta questa sudorazione, quindi il corpo tende a riscaldarsi e surriscaldarsi molto ma molto più velocemente. Inoltre i bambini e gli anziani bevono anche molto poco, per cui anche l'idratarsi, l'importanza del bere ha un suo significato soprattutto per questo, e nel momento in cui invece non reintroduciamo liquidi questo meccanismo viene un po' meno. Anche in questo caso i danni possono essere diversi, cioè dai più lievi che sono appunto magari lo svenimento dall'abbassamento di pressione a delle problematiche di eritemi cutanei a dei danni molto più gravi nel momento in cui vengono danneggiati gli organi interni, per cui bisogna fare molta ma molta attenzione. In questo caso, ripeto, l'acqua è un'altra soluzione da non dimenticare assolutamente.
Dottoressa, devo farle una domanda che, vabbè, Giulio di San Severino ci scrive: dicono che le alghe sono ricche di vitamine, minerali e aminoacidi. Dove trovarle e come cucinarle? Io credevo che fosse uno scherzo. E poi mi sono... dottoressa, non sapevo che le alghe si potessero... Quando io vado al mare ho paura delle alghe, no? O no? Sbaglio?
È vero. Diciamo che non è proprio la nostra tradizione, mentre ci sono tradizioni culinarie dove le alghe sono anche dei piatti molto molto ricercati. Da noi non è così, noi cioè, le alghe sì è vero che sono diciamo degli alimenti, chiamiamoli così, ma comunque sono un gruppo a sé stante, molto molto ricchi perché un po' riprendono quello che è il loro ecosistema, quindi sono ricchi di minerali, in particolar modo lo iodio, vitamine e alcune sono anche molto, molto proteiche, tanto che vengono studiate come supplementi ad esempio per, in casi di malnutrizione in cui è possibile magari dare questo integratore per aiutare il corpo a rinvigorirsi. Sicuramente non è la nostra tradizione, ma sì, si possono cucinare, si possono mangiare crude, si possono mangiare sotto forma appunto di integratori e ne esistono davvero diversi tipi. Diciamo che noi in Italia diciamo che possiamo utilizzarle o il modo più comune con cui le utilizziamo è o sotto forma di integratori, e faccio riferimento magari ai regimi alimentari vegani o vegetariani in cui viene consigliato un'integrazione e spesso vengono consigliate le alghe, non sono ovviamente l'unico prodotto da consigliare, oppure nel momento in cui ci avviciniamo per esempio a una cucina più orientale, una cucina giapponese, dove a chi è amante del sushi sicuramente avrà visto le alghe che fanno da contorno a diversi piatti. Però sì, è vero, si possono sia cucinare che mangiare crude.
Bene, cara mia, la mia dottoressa Annalisa Silenzi, ho imparato un'altra cosa, è un piacere parlare con lei, ma anche grazie ai nostri radioascoltatori, perché fanno domande molto molto interessanti e io ogni giorno imparo qualcosa in più. Oltre ad avere la dolce vita, perché dottoressa? Perché se mangi bene stai meglio, vero?
È vero, è vero. Verissimo.
E poi se ascoltate tutti i giorni Speciale Medicina e Falsi Miti siete proprio più sereni, più sereni. Bene, oggi abbiamo concluso in una maniera particolare. Ringrazio naturalmente tutti voi che ci avete ascoltato, ringrazio la dottoressa e naturalmente l'appuntamento è a domani.
Grazie a voi, a domani.
Speciale Medicina e Falsi Miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi. Speciale Medicina e Falsi Miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.